Prima parte del test. Ascolto. Questa parte del test è composta da tre parti. Ognuna la sentirete due volte. Durante l'ascolto, rispondete alle domande relative alle singole registrazioni. Seguite le istruzioni e i pittogrammi in modo da sapere su quale foglio di risposte scrivere le vostre risposte. Ora preparate il foglio di risposte con il pittogramma croce. Prima registrazione. Ascoltate la registrazione sugli italiani. Alla base del sentito, scegliete la risposta giusta. Giusta è sempre solo una risposta tra quelle proposte. Segnate le vostre risposte sul foglio di risposte con il pittogramma croce. Adesso avete 2 minuti per leggere le domande 1-7. Adesso ascoltate la registrazione. Italiani intolleranti. Gli italiani pensano sempre di essere più tolleranti degli altri cittadini europei. Ma è davvero così? Sono davvero i meno razzisti in Europa? Secondo quanto emerge da un'indagine condotta dall'Osservatorio Europeo sui fenomeni di razzismo e xenofobia, gli italiani sono abbastanza tolleranti, ma non quanto credono. Il 54%, infatti, si dichiara tollerante verso le minoranze e non più dell'11% ritiene di essere disturbato dalla presenza di persone di un'altra religione, dati questi che pongono gli italiani in primissima posizione in Europa per quanto riguarda la capacità di accettare gli immigrati. Se si va però a leggere la statistica che riguarda il nostro interesse e sostegno per politiche relative all'integrazione culturale e sociale delle minoranze, gli italiani sono coinvolti quanto il resto d'Europa. A questo proposito, è significativa la quota di chi chiede che gli immigrati senza lavoro vengano espulsi dal paese, più del 50%. Che è forse addirittura maggiore di quella negli altri paesi d'Europa. Gli italiani tendono poi a dimenticare 2 cose importanti: che il loro paese ospita pochissimi immigrati rispetto agli altri paesi europei e che fino a non molto tempo fa anche l'Italia era un paese da cui emigravano moltissime persone. Da alcuni decenni, infatti, la situazione si è invertita e l'Italia, da paese di emigranti, è divenuto un paese di immigrazione. Ma le masse di immigrati, molto spesso clandestini, che arrivano su navi o altri mezzi a volte di fortuna, sono ingigantite dai mass media che vogliono fare scandalo e vendere. Molti di questi arrivati, infatti, vogliono solo transitare attraverso l'Italia per raggiungere altri paesi europei, dove la situazione economica è migliore o dove possono trovare dei parenti ad aspettarli. E proprio la non buonissima situazione economica italiana è un altro motivo che spinge gli italiani a cambiare le proprie opinioni sugli immigrati in negativo. Infatti, se prima erano i benvenuti per aiutare in quei lavori dove la manodopera mancava o che nessuno voleva fare, ora sono visti come coloro che tolgono occasioni lavorative ai locali, specialmente ai giovani. E sono proprio questi ultimi che hanno pareri estremi, intolleranti e a volte xenofobi. Fortunatamente, gli italiani sono da sempre solo un gran parlare, per cui alle parole non seguono i fatti. Se la percentuale di chi si esprime negativamente sugli immigrati è relativamente alta, gli atti di violenza e di razzismo sugli stranieri sono tra i minori d'Europa. Ed ecco che il detto "can che abbaia non morde" ha ancora una volta ragione. Adesso ascoltate di nuovo la registrazione. Italiani intolleranti. Gli italiani pensano sempre di essere più tolleranti degli altri cittadini europei, ma è davvero così? Sono davvero i meno razzisti in Europa? Secondo quanto emerge da un'indagine condotta dall'Osservatorio Europeo sui fenomeni di razzismo e xenofobia, gli italiani sono abbastanza tolleranti, ma non quanto credono. Il 54%, infatti, si dichiara tollerante verso le minoranze e non più dell'11% ritiene di essere disturbato dalla presenza di persone di un'altra religione, dati questi che pongono gli italiani in primissima posizione in Europa per quanto riguarda la capacità di accettare gli immigrati. Se si va però a leggere la statistica che riguarda il nostro interesse e sostegno per politiche relative all'integrazione culturale e sociale delle minoranze, gli italiani sono coinvolti quanto il resto d'Europa. A questo proposito, è significativa la quota di chi chiede che gli immigrati senza lavoro vengano espulsi dal paese, più del 50%. Che è forse addirittura maggiore di quella negli altri paesi d'Europa. Gli italiani tendono poi a dimenticare due cose importanti: che il loro paese ospita pochissimi immigrati rispetto agli altri paesi europei e che fino a non molto tempo fa anche l'Italia era un paese da cui emigravano moltissime persone. Da alcuni decenni, infatti, la situazione si è invertita e l'Italia, da paese di emigranti, è divenuto un paese di immigrazione. Ma le masse di immigrati, molto spesso clandestini, che arrivano su navi o altri mezzi a volte di fortuna, sono ingigantite dai mass media che vogliono fare scandalo e vendere. Molti di questi arrivati, infatti, vogliono solo transitare attraverso l'Italia per raggiungere altri paesi europei, dove la situazione economica è migliore o dove possono trovare dei parenti ad aspettarli. E proprio la non buonissima situazione economica italiana è un altro motivo che spinge gli italiani a cambiare le proprie opinioni sugli immigrati in negativo. Infatti, se prima erano i benvenuti per aiutare in quei lavori dove la manodopera mancava o che nessuno voleva fare, ora sono visti come coloro che tolgono occasioni lavorative ai locali, specialmente ai giovani. E sono proprio questi ultimi che hanno pareri estremi, intolleranti e a volte xenofobi. Fortunatamente, gli italiani sono da sempre solo un gran parlare, per cui alle parole non seguono i fatti. se la percentuale di chi si esprime negativamente sugli immigrati è relativamente alta, gli atti di violenza e di razzismo sugli stranieri sono tra i minori d'Europa. Ed ecco che il detto «can che abbaia non morde» ha ancora una volta ragione. Adesso avete ancora 30 secondi per finire il lavoro sulle domande 1-7. Seconda registrazione. Ascoltate la registrazione dialogo in aeroporto. Alla base del sentito, scegliete la risposta giusta. Giusta è sempre solo una risposta tra quelle proposte. Segnate le vostre risposte sul foglio di risposte con il pittogramma croce. Adesso avete 2 minuti per leggere le domande 8-13. Adesso ascoltate la registrazione. Buongiorno signorina, verso quale destinazione sta viaggiando?
Buongiorno agente, sto andando in USA da mia cugina.
Ah, la famiglia è sempre importante. Comunque, in USA. Allora, sarà a conoscenza delle condizioni di volo?
Assolutamente. Niente liquidi, niente oggetti appuntiti, l'unica cosmetica presente chiusa in una busta di plastica.
Ha con sé qualche oggetto con cui potrebbe realizzare una bomba?
Come, scusi? Non sono una terrorista.
Lo so, signorina, ma è il regolamento.
Ma come? La cosa mi sembra alquanto offensiva. Non credo di aver fatto nulla di male.
Signorina, non dia la colpa a me, faccio solo il mio lavoro. E poi, non discuta e risponda alla domanda.
Guardi, lasciamo perdere. Comunque no, non ho nessun ordigno con me.
Ordiche?
oggetto esplosivo con cui creare una bomba.
Ah, grazie. Sa, sono nuovo. In ogni caso, qui vedo che lei è di Milano. Perché ha scelto di volare da Praga?
Mi sono recata in questa città alcuni giorni prima per visitare mio fratello. Studia a Praga, sta facendo Erasmus e da qui il volo è più conveniente.
Benissimo. E dal suo arrivo ci sarà qualcuno ad aspettarla all'aeroporto? Avrà qualcuno ad accompagnarla?
Come? Ma le è permesso chiedermi questo genere di cose?
Signorina, è il mio lavoro. Risponda, per favore.
Ci sarà mia cugina ad aspettarmi con tutta la sua famiglia. Dormirò da loro per tutta la durata del mio soggiorno.
Grazie. Ed al suo ritorno si fermerà ancora a Praga?
Presumibilmente sì, mi fermerò a visitare mio fratello prima di tornare in Italia. Altre domande da farmi?
Un'ultima, il suo numero di telefono, nel caso le dovessimo comunicare urgentemente qualcosa. E se poi al suo ritorno avrà voglia di un drink insieme... Adesso ascoltate di nuovo la registrazione. Buongiorno signorina, verso quale destinazione sta viaggiando?
Buongiorno agente, sto andando in USA da mia cugina.
Ah, la famiglia è sempre importante. Comunque, in USA. Allora, sarà a conoscenza delle condizioni di volo?
Assolutamente. Niente liquidi, niente oggetti appuntiti, l'unica cosmetica presente chiusa in una busta di plastica.
Ha con sé qualche oggetto con cui potrebbe realizzare una bomba?
Come, scusi? Non sono una terrorista.
Lo so, signorina, ma è il regolamento.
Ma come? La cosa mi sembra alquanto offensiva. Non credo di aver fatto nulla di male.
Signorina, non dia la colpa a me. Faccio solo il mio lavoro. E poi, non discuta e risponda alla domanda.
Guardi, lasciamo perdere. Comunque no, non ho nessun ordigno con me.
Ordiche?
Oggetto esplosivo con cui creare una bomba.
Ah, grazie. Sa, sono nuovo. In ogni caso, qui vedo che lei è di Milano. Perché ha scelto di volare da Praga?
Mi sono recata in questa città alcuni giorni prima per visitare mio fratello. Studia a Praga, sta facendo Erasmus e da qui il volo è più conveniente.
Benissimo. E dal suo arrivo ci sarà qualcuno ad aspettarla all'aeroporto? Avrà qualcuno ad accompagnarla?
Come? Ma le è permesso chiedermi questo genere di cose?
Signorina, è il mio lavoro. Risponda, per favore.
Ci sarà mia cugina ad aspettarmi con tutta la sua famiglia. Dormirò da loro per tutta la durata del mio soggiorno.
Grazie. Ed al suo ritorno si fermerà ancora a Praga?
Presumibilmente sì, mi fermerò a visitare mio fratello prima di tornare in Italia. Altre domande da farmi?
Un'ultima, il suo numero di telefono, nel caso le dovessimo comunicare urgentemente qualcosa. E se poi al suo ritorno avrà voglia di un drink insieme... Adesso avete ancora 30 secondi per finire il lavoro sulle domande 8-13. Adesso preparatevi il foglio di risposte con il pittogramma penna. Terza registrazione. Ascoltate la registrazione sulla situazione del traffico in una città italiana. Sulla base di quello che avete ascoltato, inserite la parola mancante negli esercizi 14-20. Nelle risposte usate una parola soltanto. Scrivete le vostre risposte sul foglio di risposte con il pittogramma penna. Adesso avete 2 minuti per leggere le domande 14-20. Adesso ascoltate la registrazione.
La città senza traffico. Volete davvero godervi Milano? Allora andateci in una delle domeniche senza traffico. Non sapete cosa sono? Bene, vi ricordate il 1973? In quel periodo il governo aveva deciso che le macchine non potevano essere utilizzate perché non c'era la benzina. Oggi è venduta a caro prezzo, ma ce n'è in abbondanza. E allora, perché a Milano lasciano l'auto in garage la domenica? Forse i milanesi non l'amano più? Ma no, il problema è un altro. Magari si potesse guidare l'ultimo modello acquistato in pieno centro davanti a tutti. Purtroppo, almeno la domenica, non si può, perché all'ingresso della città tutte le macchine vengono fermate. C'è l'allarme inquinamento. I vigili invitano gli automobilisti a lasciare l'auto al parcheggio fuori dal centro e poi tutti a piedi o in bicicletta e perfino a cavallo. I milanesi, come tutti gli italiani, non sono particolarmente salutisti e sportivi e, se fosse possibile, non lascerebbero la macchina in garage per un intero giorno. Così, per ricompensarli dell'auto perduta, l'amministrazione comunale ha offerto ai cittadini spettacoli e attività varie. I milanesi terranno spenti i motori nelle prossime domeniche ed in cambio il comune organizzerà concerti e spettacoli teatrali in piazza. I cittadini più sportivi potranno noleggiare biciclette ed i più allenati potranno partecipare ad una maratona. Inoltre, ai bambini verrà regalato un pomeriggio di grande divertimento con pagliacci e giocolieri, un po' come un grande circo all'aperto. E nelle altre città italiane, com'è la situazione? Un po' tutte quante lottano contro l'inquinamento ed il traffico esagerato nel centro, ma ognuno con i propri metodi. Ovunque c'è ormai la ZTL, zona a traffico limitato, dove il passaggio con l'automobile è regolato da orari e permesso continuamente solo ai residenti. Ma mentre alcune città bloccano praticamente sempre l'accesso ai non residenti, come Venezia, che non permette più a nessuno di entrare, obbligando a lasciare la propria auto in parcheggi a pagamento ai confini della città e recarsi in centro tramite pulmini a pagamento, altre invece sono più permissive, come Roma, la cui zona a traffico limitato si limita soltanto alle vie più centrali ed affollate da turisti a piedi. In alcuni casi, poi, limitare il traffico è reso impossibile dalla geografia del luogo. Molti borghi dell'Italia centrale, ad esempio, essendo sulla cima di una collina con soltanto una o due vie per accederci, non possono bloccare il traffico perché non sarebbe più possibile trasportare merci o farci arrivare servizi come posta, corrieri o una semplice badante che va ad aiutare molti anziani che vivono in queste città.
Adesso ascoltate di nuovo la registrazione.
La città senza traffico. Volete davvero godervi Milano? Allora andateci in una delle domeniche senza traffico. Non sapete cosa sono? Bene, vi ricordate il 1973? In quel periodo il governo aveva deciso che le macchine non potevano essere utilizzate perché non c'era la benzina. Oggi è venduta a caro prezzo, ma ce n'è in abbondanza. E allora, perché a Milano lasciano l'auto in garage la domenica? Forse i milanesi non l'amano più? Ma no, il problema è un altro. Magari si potesse guidare l'ultimo modello acquistato in pieno centro davanti a tutti. Purtroppo, almeno la domenica, non si può, perché all'ingresso della città tutte le macchine vengono fermate. C'è l'allarme inquinamento. I vigili invitano gli automobilisti a lasciare l'auto al parcheggio fuori dal centro e poi tutti a piedi o in bicicletta e perfino a cavallo. I milanesi, come tutti gli italiani, non sono particolarmente salutisti e sportivi e, se fosse possibile, non lascerebbero la macchina in garage per un intero giorno. Così, per ricompensarli dell'auto perduta, l'amministrazione comunale ha offerto ai cittadini spettacoli e attività varie. I milanesi terranno spenti i motori nelle prossime domeniche ed in cambio il comune organizzerà concerti e spettacoli teatrali in piazza. I cittadini più sportivi potranno noleggiare biciclette ed i più allenati potranno partecipare ad una maratona. Inoltre, ai bambini verrà regalato un pomeriggio di grande divertimento con pagliacci e giocolieri, un po' come un grande circo all'aperto. E nelle altre città italiane, com'è la situazione? Un po' tutte quante lottano contro l'inquinamento ed il traffico esagerato nel centro, ma ognuno con i propri metodi. Ovunque c'è ormai la ZTL, zona a traffico limitato, dove il passaggio con l'automobile è regolato da orari e permesso continuamente solo ai residenti. Ma mentre alcune città bloccano praticamente sempre l'accesso ai non residenti, come Venezia, che non permette più a nessuno di entrare, obbligando a lasciare la propria auto in parcheggi a pagamento ai confini della città e recarsi in centro tramite pulmini a pagamento, altre invece sono più permissive, come Roma, la cui zona a traffico limitato si limita soltanto alle vie più centrali ed affollate da turisti a piedi. In alcuni casi, poi, limitare il traffico è reso impossibile dalla geografia del luogo. Molti borghi dell'Italia centrale, ad esempio, essendo sulla cima di una collina con soltanto una o due vie per accederci, non possono bloccare il traffico perché non sarebbe più possibile trasportare merci o farci arrivare servizi come posta, corrieri o una semplice badante che vada ad aiutare molti anziani che vivono in queste città.
Adesso avete ancora 30 secondi per finire il lavoro sulle domande 14-20. Finite, per favore, il lavoro su questa parte del test. Continuate, per favore, il lavoro sulle altre parti del test.